Cari amici, oggi la liturgia ci pone sul binario di domenica scorsa. Domenica Gesù ci ha fatto capire la logica della croce, non la logica dell'autorità per dominare. Vi ricordate che vi dissi che Cristo ha cambiato la logica del mondo, lotta, vittoria, potere, in lotta, sconfitta, potere. E Sant'Agostino diceva: Victor quia victima. Cristo è vittorioso perché è l'agnello immolato, ha rovesciato, ha ribaltato la concezione umana dell'autorità. Oggi continua su questo binario. Gesù, domenica scorsa, ha fatto il primo annuncio della sua passione. Il figlio dell'uomo, questa espressione è biblica, che si riferisce al profeta dell'Antico Testamento. Figlio dell'uomo vuol dire Messia, colui che Dio ha mandato fra noi. E Gesù ha iniziato a spiegare il concetto di Messia ribaltando la concezione giudaica del Messia. I giudei aspettavano un condottiero, un militare, un politico, un sindacalista, un vittorioso che distruggesse l'impero romano, in quanto la Palestina era una provincia romana. E quindi aspettavano quest'uomo grande, grande autorità, per rovesciare il potere politico. Cristo li ha delusi profondamente. Io non sono venuto per rovesciare i romani, non è mio compito. Io sono venuto per rovesciare il peccato, per darvi la gioia interiore, per darvi la pace dell'anima. La mia è tutta un'altra questione. Ma i discepoli non hanno capito. Vi ricordate domenica chi è che si è opposto a Gesù? Chi? Pietro. Gli si è messo davanti: tu non andrai a Gerusalemme, dove ti ammazzeranno. Pietro lo ha posto fra il modo umano, in malo modo. Gesù: Pietro, levati, scansati, sei un diavolo. Tu pensi secondo gli uomini e non pensi secondo Dio. Oggi continua, durante il viaggio, Gesù a mano vi sta istruendo circa la sua missione di Messia. Un Messia sofferente. Il figlio dell'uomo verrà ucciso, ripudiato, sputacchiato, ma poi risorgerà. Sottolinea Marco dicendo: i discepoli non capirono niente. Era troppo difficile, no? Capire che un Messia sofferente e sconfitto era molto lontano dalle loro idee. Ma addirittura che questo sarebbe risorto dopo la morte era impensabile. E Gesù deve lottare contro i discepoli. E notate, mentre camminano, si accorge che questi signori, i dodici, dietro di lui stanno discutendo animatamente. Gesù si volta. Dice: ma di che state parlando? Dice: maestro, stiamo discutendo quando tu instaurerai il tuo regno, chi sarà il più grande di noi accanto a te? Diremmo in Perugino: i miei conigli, canta canta l'innamorata sorda. Non avevano capito niente. Gesù si avvicinava alla croce e questi stavano a combattere fra loro chi fosse il primo. Pietro poteva dire: maestro, io sono il primo perché ti ho risposto bene quando ci sarà di Filippo, ti ho detto e ti ho riconosciuto Messia. Bravo! Giuda poteva dire: io sono il tuo maestro dell'economia, ho la borsa, facci i conti. Filippo e Giacomo potevano dire: noi siamo stati chiamati in modo particolare sul Tabor per la trasfigurazione, quindi abbiamo dei talenti, abbiamo dei crediti. E Gesù dice: ho fallito tutto, le mie parole. Sono 3 anni che sto con voi, non avete capito niente. Amici, non hanno capito niente di quello che Gesù fosse in mezzo a loro. Allora Gesù dice: il più grande fra voi, il più grande tra voi sia colui che serve, sia l'ultimo al servizio di tutti. Uno. Se non vi fate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Due espressioni che capovolgono totalmente la loro mentalità. e li mette a tacere. Se non cambierete e non diventerete bambini nel cuore, non entrerete nel regno dei cieli. Voi pensate Gesù in quel momento come dovesse essere triste? 3 anni con loro, tutti i giorni, in famiglia. Ma quanto era la distanza fra la mentalità sua e quella degli apostoli? Quanta strada gli apostoli avrebbero dovuto fare ancora per avvicinarsi a Cristo? Amici, noi oggi qui abbiamo la stessa mentalità degli apostoli? In quel tempo, ma quel tempo, se lo trasferiamo adesso, questo tempo di adesso, noi, di fronte a questa affermazione di Cristo, come ci poniamo? Come gli apostoli? Lo domando a me, lo domando a voi. Perché il Vangelo, amici, non è un museo da rivisitare. Il museo è una cosa statica. Il Vangelo, invece, è vita da vivere. È cambiamento delle nostre coscienze, è resurrezione, è vita. Il Vangelo non va ricordato, ma va interamente vissuto. Ecco perché queste parole di Cristo devono essere profondamente scolpite in noi. Amici, ma noi siamo veramente bambini? Che vuol dire se non tornate come bambini? Vedete, il Signore Gesù vuol farci capire che noi dobbiamo combattere contro la nostra natura ferita, malata. Dobbiamo tornare all'Eden primitivo, quando Adamo, bambino, nel cuore, aveva Eva come sua compagna e non come sua schiava. Quando tutte le cose lo rendevano felice perché non le possedeva, ma le viveva. Quando Adamo era distaccato da tutto. Tutto possedeva perché niente possedeva. Ecco il significato di Gesù, se non tornate ad essere come i bambini. Vedete, Gesù non è un minimalista. Gesù è un massimalista nel senso migliore. Io ai miei ragazzi dico, se tu punti al 10, 8 lo prendi, ma se punti all'8 prendi 6, eh? Gesù ci fa capire che non punta al medio minimo, ma al medio massimo, tanto che ci dice siate santi perché io sono santo. Ma vedete, ma dentro di noi, amici, c'è questo desiderio innato, primordiale, perché non è cattivo, di essere i primi. Amici, se non ci fosse in noi questa molla interiore di spinta verso l'alto, verso l'ottimo, ma neppure il progresso ci sarebbe. Guai se noi tendessimo al minimo, al 6-. Dio vuole che noi ci impegniamo con tutte le forze per ottenere il massimo. Ma attenzione però, se questa tendenza primordiale all'ottimo è buona, può essere ambigua. Perché io tendo all'ottimo, ad essere il primo? Vedete, fin da bambini, oggi, noi educhiamo i figli nostri alla competizione. Devi essere il primo a scuola, il primo nel calcio, il primo nel... Mi sta bene. Ma non come quel papà, quella mamma Pian di Massiano di cui vi parlo adesso. Quel ragazzino che faceva le prove per l'Inter, dei Pulcini, la mamma stava al bordo del campo incitando il figlio, dai cocco, che se vai con l'Inter diventi in campione. E mi sta bene. Ma perché la mamma incitava il bimbo a fare ottimamente la prova per essere un campione? Perché? Ecco il problema. Purtroppo il bambino la deluse, la prova non andò bene. Sapete la fine? L'ha gonfiato di botte. La mamma al bordo di Pian di Massiano. Quel papà che urlava intorno al campo al figlio, spaccagli la gamba, scocciagli il muso, tu devi essere forte, il primo della squadra. Mi sta bene il più bravo, ma perché? Vedete l'ambiguità? Il primo per primeggiare, per dominare, per far del male, per usare un potere in modo sbagliato sugli altri? Ecco Gesù che cosa vuole. Gesù approva il nostro sforzo per essere primi, ma ci dice chi sono i primi, chi sono gli ultimi. I primi sono quelli che si pongono al servizio di tutti. Gesù, vedete, rovescia completamente il senso del potere, dell'autorità e dell'essere primi. Gesù dice, va bene che siate primi, ma non per dominare, per schiacciare, per opprimere, per fare i comodi vostri, i vostri interessi. Primi sì, ma per servire gli altri. Vedete, davanti ai miei occhi ho un esempio eccezionale, ma sempre toccato il cuore. Chiara Luce Badano, una bimba santa sugli altari, è beata, eh? Beata. Io spero di portarvi presto i genitori a Santa Lucia, me l'hanno promesso che verranno a dar testimonianza per loro figlia. Sono vivi, eh? Questa ragazza è morta 17enne a Savona nel 1991, l'altro ieri. Beh, questa bambina, udite, aveva 8 anni quando accanto alla sua casa, tutti i giorni, invece di andarsi a divertire con le altre bambine, andava a visitare i vecchietti. Un giorno entrò nell'ospizio e vide una vecchietta che non si poteva piegare col mal delle ossa. Dice, nonnina, ti aiuto io. E dice, bambina mia, ascoltami, ci ho dato la biancheria a lavare, me l'hanno rubata, non me l'hanno riportata tutta. Dice, nonnina, dalla me che io te la porto a casa mia, te la stiro, te la lavo e te la profumo, te la riporto. Primo giorno. Secondo giorno, vede la donnina che, non potendosi abbassare, aveva i piedi sporchi. È normale, non riusciva a lavarsi. E la bambina, molto timorosa, delicatissima, dice, nonnina, io vedo quanta difficoltà hai per piegarti, vuoi che ti aiuti? 8 anni. Ci vedi piccola? No, tu sei troppo piccola, la tua mamma sì, ma tu no. Dice, no, guarda nonnina, io ti lavo i piedi come li laverei a Gesù. Sentite che roba. Che ha fatto Chiara Luce Badano? Ha ripetuto le stesse parole di Cristo. Io che sono il primo, il maestro, figlio di Dio, vi ho lavato i piedi, lavateli anche voi. 8 anni. E lo capisco con questa scuola come è diventata santa. Ma voi lo sapete, questa ragazza è morta di un tumore, di un sarcoma alle ossa, fra dolori bestiali, e ha rifiutato la morfina? Sapevate? Quando il professore dell'ospedale entrò col vescovo in camera e disse, eccellenza, qui abbiamo una ragazzina santa, santa! Era già tutta deforme, 17 anni. Era un abilissimo giocatrice di tennis, no? E un giorno, mentre faceva una volée, pum! Le cadde la racchetta di mano e fu il primo segno del sarcoma alle ossa. Pensate, questa ragazzina ha vissuto 2 anni crocifissa. Non solo non si lamentava, ma diceva così, Gesù, quello che piace a te, piace anche a me. Quello che piace a me, spero che ti piaccia. È vissuta fra dolori terribili, rifiutando la morfina, con queste parole. Professore, non c'ho più la bellezza, non c'ho più i capelli, non c'ho più le braccia che giocano, non c'ho più le gambe che zampano, che zompano, ho solo, sono brutta, vede che sono tutto pelata, sono brutta. Che cosa posso offrire a Gesù che non c'ho più niente? Gli offro la mia sofferenza. Udite, sto professore divento bianco come il camice, proprio spaventato dalla santità di questa bambina, ragazzina, no? Vedete, Chiara Luce Badano ha capito benissimo. Ha posto tutta la sua vita facendosi ultima, da bambina lavando i piedi, da ragazzotta ponendosi al servizio con la sofferenza per tutti. Era la prima e diventata l'ultima. Se è vero che Gesù ha detto beati i primi perché quando saranno ultimi, ha detto anche che gli ultimi saranno i primi, nel regno di Dio. Quindi oggi Gesù vuol farci capire una cosa. Vuole ribaltare, rovesciare, distruggere questa sete di possesso, di dominio questa specie di idolatria dell'autorità che abbiamo nel cuore per dominare e assoggettare gli altri. Ci dice, bravo che tendi al massimo, ma non per inorgoglirti, non per sfruttare, non per i comodi tuoi, non per dominare, ma per servire. Il più grande tra voi sia colui che serve. Ma perché Gesù vuol cambiare questa mentalità? Ma io penso per due motivi. Il primo perché nel nostro cuore, dopo il peccato, si è annidato in modo feroce il potere, il senso del potere, il senso del dominio, questa sete di sopraffare, di comandare, di prevalere nei modi giusti e nei modi ingiusti. Insomma, siamo tutti dei rampanti, in poche parole, no? O con le modi, o con i giusti modi, o con i giusti o i modi sbagliati, tutti siamo dei rampanti. Gesù vuol distruggere in noi questa innata tendenza dopo il peccato. Questa, amici, è una malattia da cui dobbiamo noi guarire. Questa passione va sanata. Ditemi, ma nelle vostre case, io vivo in pace, grazie a Dio, spero anche voi, ma nelle nostre case, quando è che succedono le cagnare, i litigi, le divisioni, gli insulti? Quando? Quando vogliamo dominare gli altri, quando siamo invidiosi, gelosi, prepotenti, arroganti, quando vorremmo che gli altri, soprattutto avidi di denaro, maledetto, diceva Orazio, o auri sacra fames, o maledetta sete dell'oro, prima di Cristo, non è un difetto di oggi, il denaro, questo Dio che non va d'accordo col Padre Eterno. Dice Gesù, o il denaro o me. Il denaro ci deve servire e ce ne vuole tanto e lo dobbiamo produrre. Ma il denaro, dice Sant'Agostino, se è un ottimo servitore, è anche un cattivo padrone. E lo vediamo cosa fa il denaro. Ieri mi è capitato un caso, una mamma che mi dice... La mia figlia, dopo 7 anni di fidanzamento, si è lasciata con un ragazzo. Brava, gli ho detto. E che perché? Questo ragazzo viveva solo per i soldi. Mamma mia. Dico, signora, che vada dalla Madonna e accenda, non c'ero, 20.000 geri. L'uomo dei soldi è l'uomo più disgraziato che esista al mondo. Per la mia esperienza. I vizi sono 7, superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia. Ma dei 7 vizi, il più feroce, il più distruttore della personalità umana, il più avvilente, è l'attaccamento al denaro. Perché come la droga, il drogato è come il somaro. Mette i parocchi e vede solo cocaina ed eroina. Colui che serve il denaro, non lo usa ma lo serve... È lo stesso, perde ogni connotato umano, perde ogni sentimento di relazione, perde ogni affetto familiare, manco i figli incontrano più niente. È l'unica cosa che si vede. Io ho detto, signora, ringrazi Dio, che grazia che gli ha fatto la Madonna. È il peggiore dei peccati dell'uomo, l'avidità, la cupidigia, il possesso per dominare. Amici, ecco Gesù cosa vuol fare col Vangelo di oggi. Ci vuol guarire, ci vuol sanare. Non ci dice sbagliate quando primeggiate, no! Io quando sento i miei ragazzi che mi dicono Doni, ho vinto un concorso, ho preso 30 lode, ma ringrazia Dio, sì brava, no 30, 50 lode. Io li stimolo sempre al massimo, ma perché? Ma non inorgoglirti. Non ti serve il 30 lode per dirti sono il più bravo e per schiacciare gli altri, ma ti deve servire per servire gli altri con tanta umiltà. Mettiti non in competizione, ma al servizio. Lo capite, amici, cos'è il cristianesimo? È questo. Noi non siamo dei competitori avidi, noi siamo dei collaboratori aperti, gentili, generosi. Ciò che abbiamo lo diamo per gli altri, perché tutti crescano con noi. Amici, Le nostre infelicità, da dove vengono? L'uomo, noi ci lamentiamo sempre, no? Ma da dove vengono le tragedie familiari, gli scontri, le ire, le lotte, gli omicidi? Da dove vengono? Ecco, vengono da queste perverse radici. Allora vedete com'è bello il Vangelo di oggi. Gesù ci vuol sanare e ci vuole indirizzare verso la via della gioia vera, di quella prima gioia dell'Eden, quando Adamo, non possedendo nulla, godeva di tutto. Che diceva San Francesco d'Assisi ai suoi frati? Oggi non è più così, eh? Se tornasse, brucierebbe ogni cosa. Che diceva San Francesco ai suoi frati? Voi, fratelli miei, dovete essere in illa bentes et omnia possidentes, traduco. Voi dovete essere coloro che hanno nulla, ma che hanno tutto. Perché solo chi ha nulla ha tutto. Ma chi ha nulla ha Cristo che ha tutto, Gesù Cristo, no? Amici, concludo, Madre Teresa di Calcutta. Io sono affascinato da questa donna, mini donna, 1,20 d'altezza, una santità eccelsa. Sapete che è l'unica donna che ha un ordine religioso insieme ai gesuiti che hanno 4 voti. I gesuiti, come tutti gli ordini religiosi, hanno i 3 voti, povertà, castità, obbedienza, più i gesuiti, Papa Bergoglio, la difesa del Papa. Sant'Ignazio volle che si dichiarassero difensori del Papa, costi anche la vita. Madre Teresa ha un 4° voto, oltre i 3 di tutti gli ordini religiosi, sapete qual è? Bello. Il dono totale di sé per gli ultimi. E Madre Teresa incarna il nil abentes et omnia possidentes. Vuole che le sue figlie abbiano nulla come proprietà. Ciò che è personale, gli abiti di ricambio, ovviamente, e solo un catino di plastica per poter lavare i loro panni. Punto e basta. Amici, lo sapete che colei che succede a Madre Teresa a Roma si trova in grande difficoltà per le vocazioni. Mentre nel mondo tutti sono in regresso, lì c'è una valanga di ragazze di tutto il mondo che chiedono di entrare a vivere questa vita di estremo sacrificio. So per certo che devono rifiutare gli ingressi perché non gliela fanno più. Ma come si spiega, amici, vedete? Quando uno entra nella logica di Cristo, quando uno entra nell'amore del Cristo che umilmente serve i fratelli, Cristo ti riempie di gioia. Allora è gioia lavare i piedi, è gioia fare il bagno a quelli che sono zozzi, è gioia donarsi totalmente, è gioia donarsi per fare le notti ai malati. Tutto diventa gioia, anche il più grande sacrificio. Francesco d'Assisi diceva: tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena m'è diletto. Vorrei oggi concludere per farvi risentire ancora la gioia di chi possiede totalmente il Signore. Agostino, Sant'Agostino, io sono un appassionato e un devoto di Sant'Agostino. Quest'uomo, giovanissimo, una mente forse fra le uniche al mondo, così penetranti, così eccelse, così acute, Agostino d'Ippona. Voi pensate, il primo Agostino non era l'Agostino del secondo periodo, santo, vescovo, eccetera, eccetera. Era un Agostino spensierato, era un ragazzaccio, ne ha combinati di tutti i colori. Uomo di intelletto, uomo di grande cultura, un retore, eccetera. Agostino si era tuffato, vivendo una vita sconclusionata e sballata, verso le creature e si sentiva il padrone, torniamo lì, delle cose. Dall'alto della sua cattedra tutti lo veneravano, un uomo straordinario, onnipotente. Pensate che quando venne a contatto con la Bibbia, lui lesse qualche capitolo e poi disse: questa roba per bambini, queste sono favole dell'asilo, io sono un grande professore, un grande scrittore, un grande cervello, e abbandonò la Bibbia. Quando il Signore lo toccò per le lacrime di Monica, che donna, che mamma, ragazzi, quanta pianto quella donna, per la conversione del figlio. A 30 anni Agostino cambia vita. Sentite Agostino che dice, quando cambiato, quando il suo cuore da dominatore delle cose, da possessore del vizio più infido, diventa l'Agostino aperto di cuore, sentite che scrive. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Io direi, meglio tardi che mai, Tu eri dentro di me, io stavo fuori, e io lì ti cercavo, gettandomi deforme sulle belle forme delle creature fatte da te. Diciamo l'occhio, Tu non eri con me, tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano quelle creature, e ci credo, l'avevano incatenato, che se non esistessero in te non avrebbero esistenza. Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai vinto la mia sordità, tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità. Bello. Hai diffuso il tuo profumo, io l'ho respirato e ora anelo a te, ti ho gustato. Ma non sentite la bellezza di queste parole? Innamorato della bellezza, ti ho gustato e ora ho fame e sete di te, mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace, perché tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto, senza pace, finché non riposa in te. Bravo! Che bello! Amici, io voglio leggere queste cose perché sono le perle della cultura, della vita, no? Portiamola a casa questo pensiero. Agostino che cambia vita, quando ha capito che essere ultimo con Cristo era primeggiare, lui che ha sempre primeggiato nel mondo della cultura, nel mondo del vizio, nel mondo, quando ha sentito tutta la povertà, la nullità del suo essere e ha sentito questo Cristo che lo ha invaso e che lo ha pervaso della sua bellezza infinita, Agostino non ha potuto più resistere, ha spalancato gli occhi, ha aperto il cuore ed eccolo, da primo è diventato ultimo, ma Cristo da ultimo l'ha fatto primo.